Pagina 3.
Buongiorno da Vittorio Giacopini, sono le 9:01 e benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Beh, iniziamo da dove, quasi da dove è finito il giornale radio. Abbiamo sentito parlare di questa parola, è la parola chiave degli ultimi tempi, austerity, no? E allora sì, si parla molto di Grecia, ma in realtà il problema non riguarda soltanto la Grecia, riguarda ovviamente tutta la situazione mondiale, in realtà, e europea in particolare, di questi temi, del difficile rapporto tra il potere politico e la povertà. Ha parlato ieri a Cagliari la sociologa Chiara Saraceno, che era ospite del MEIC, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale. E oggi una intervista a Chiara Saraceno compare a firma di Giacomo Mameli sulla Nuova Sardegna, ed è un'occasione per riflettere appunto sulla situazione mondiale e italiana, e a partire da questo snodo essenziale: politica e povertà. Perché appunto, dice Chiara Saraceno, sempre più difficile in Italia e in altri paesi affrontare il tema della povertà. Non sono in agenda i tabù, la questione meridionale, i conflitti di interesse, e quindi appunto il discorso è cercare di parlare di nuovo di questi temi. Che cos'è la povertà in Europa al tempo della crisi? E giustamente Mameli parte da quella parola che avevamo citato, la parola forse più usata dal dizionario politico è austerity, ma appunto le parole non hanno lo stesso significato per tutti. E sottolinea Mameli, questa parola austerity ha la stessa valenza per chi frequenta Piazza Affari, Wall Street, o chi è ospite fisso della Caritas? Ovviamente no, dice Chiara Saraceno. Nell'uso che ne fa la politica economica, austerità è diventato un termine fortemente asimmetrico. Prescrizione per chi ha potere decisionale fa a chi non ne ha, quindi è appunto un'ingiunzione, sia che si tratti dei propri cittadini o dei paesi debitori. Austerità si prescrive a carico di altri, senza preoccupazione per le conseguenze su questi altri, quanto appunto diceva l'esperta greca appena sentita al giornale radio. No, non tutti si comportano nello stesso modo. In Irlanda, ad esempio, le politiche di austerità seguite alla crisi sono state molto più attente agli aspetti redistributivi di equità che non in Italia o in Grecia. Questo è uno dei primi problemi. L'altro problema è che mentre nel mondo appunto aumentano la povertà, aumentano e sfacciatamente anche le ricchezze. Giacomo Mameli parte da un dato di fatto, da un dato statistico: a Rio de Janeiro il numero degli eliporti privati è più che duplicato, dai 310 del 2005 ai 722 del 2015. I ricchi si spostano in cielo per non essere contagiati dalle miserie della terra, o come si diceva una volta, dai dannati della terra. E per la Saraceno è esattamente questo il punto. Anche senza spostarsi in aereo, i grandi ricchi raramente incrociano non solo i grandi poveri, ma anche i ceti molto modesti, salvo che nella forma di un rapporto di servizio subordinato. Ovviamente li hanno come dipendenti. Ciò avviene in modo molto accentuato nei paesi e nelle città in cui esiste una forte segregazione abitativa che protegge i ricchi dal contatto con la vita dei poveri. Questa segregazione trasforma le abitazioni e i quartieri dei ricchi in fortezze sorvegliate, ma di fatto aumenta l'insicurezza, dividendo anche spazialmente i diversi segmenti della popolazione e polarizzando gli estremi. E qua già capite che appunto siamo partiti dal tema della povertà, ma il tema della povertà non riguarda soltanto appunto la possibilità di arrivare a fine mese per pagarsi l'affitto, per pagarsi da mangiare, ma riguarda anche la struttura proprio urbana, l'organizzazione degli spazi della vita concreta di tutti noi. E appunto cresce sempre questo numero dei ricchi, ma soprattutto cresce sempre di più il divario tra ricchi e poveri. E Chiara Saraceno fa un esempio che è molto semplice ma impressionante nella sua eloquenza. L'esempio è quello dell'Italia. Prendiamo l'Italia degli anni 50 e il rapporto ricchi e poveri negli anni 50. Beh, negli anni 50 la Fiat aveva un amministratore delegato, Valletta, che guadagnava 25 volte di più di un operaio Fiat. Quindi se un operaio guadagnava 1, il Valletta guadagnava 25. Invece oggi, nella stessa posizione di Valletta, Marchionne guadagna 350 volte di più di un operaio. meglio, e ciò vale anche per i grandi manager di Stato. Ora vi rendete conto che questa specie di forbice si è allargata in modo impressionante. Appunto, Marchionne guadagna 350 volte di più di un suo operaio. Valletta, che pure era un signor manager e un signor capitalista, guadagnava 25 volte di più, e a me già pareva tanto quello. Si va avanti perché appunto questa situazione, il tema della povertà, è appunto è grande questione che riguarda la vita di tutti, però anche il grande rimosso della politica, appunto di difficile rapporto tra politica e povertà. Ha parlato ieri a Cagliari Chiara Saraceno, ma Meli gli dice: ma insomma, perché non ne parla forse più nessuno, a parte il Papa? E su questo invece Chiara Saraceno giustamente puntualizza e dice: non è vero che è rimasto solo il Papa a parlare di queste cose, siamo in tanti a farlo da anni, individui e associazioni, anche quando la massima gerarchia cattolica lo trattava come un tema marginale che dava meno scandalo dell'aborto, di divorzio o di omosessualità. Con questo Papa la differenza semmai è questa: anche la gerarchia cattolica ha ricominciato a mettere la povertà al centro delle proprie preoccupazioni, dando conforto a chi nella Chiesa sinora si era sentito isolato di fronte a parroci o vescovi che talvolta consideravano la povertà un degrado da togliere dalla vista. I politici trovano la povertà un tema disturbante, di difficile gestione, e anche i sindacati hanno difficoltà simili, perché la loro constituency non è fatta innanzitutto di poveri, ma appunto di lavoratori salariati. Il fatto che la povertà sia particolarmente concentrata nel Mezzogiorno non aiuta nel clima politico attuale. Occorrerebbe lungimiranza per mettere a punto strategie per combattere appunto questo tema, la povertà. E bisogna anche considerare in questo appunto allargarsi della forbice tra ricchi e poveri, in questo aumento della povertà, un ulteriore fattore che è quello tecnologico. La povertà assoluta è triplicata dal 2007 a oggi, dice Chiara Saraceno, arrivando a coinvolgere oltre 6 milioni di persone, molte delle quali minori. Uno degli aspetti specifici della povertà italiana è la forte sovrarrappresentazione dei minori. Anche in Italia è un fenomeno eminentemente familiare, riguarda soprattutto le famiglie numerose con 3 e più figli, quindi qua c'è un blocco di povertà che ha a che fare con la famiglia, e poi appunto il fattore tecnologico. Quanto al digital divide, dice Chiara Saraceno, cioè la differenza di competenze sulla informatica, sui mezzi tecnologici, questo rischia non solo in Italia di diventare uno dei fattori di disuguaglianza sociale. Esclude dall'accesso a modi di comunicazione e di lavoro che richiedono un minimo di competenze in questo campo. Ne è un esempio quanto sta succedendo con la garanzia giovani. I meno qualificati tra i cosiddetti NEET spesso non sanno neppure che esiste questo strumento e non hanno gli strumenti per accedervi. I NEET sono coloro che non hanno mai lavorato. E questi divari nelle competenze accentueranno le distanze tra ricchi e poveri, crescono anche i divari tra paesi che investono in conoscenza e quelli come l'Italia che non lo fanno. Se l'Italia fa fatica a uscire dalla crisi è anche perché le imprese hanno pensato di poter stare sul mercato e competere solo con una politica di bassi salari e di flessibilità dei contratti, senza investire appunto in innovazione e capitale umano. E questo è effettivamente il nodo, e questo è uno dei problemi, dice Chiara Saraceno, che riguardano in particolare l'Italia, proprio uno dei ritardi italiani. Per concludere, l'ultima domanda di Giacomo Mameli è: se lei dovesse diventare ministro di un'Europa unita, da cosa partirebbe? E per Chiara Saraceno lei dice: non partirei da una ricetta, non ce l'ho, partirei però da alcune priorità. Una unione politica e monetaria che non si preoccupa di distruggere le basi stesse di sopravvivenza della popolazione, dell'economia, della tenuta sociale in uno dei propri paesi membri, cioè la Grecia, non è quella che avevano in mente i padri fondatori. E quindi ripensare le priorità e soprattutto pensare diversamente l'Europa, pensare un contesto diverso per l'Europa. Ecco, queste erano le riflessioni sul difficile rapporto tra potere politico e povertà di Chiara Saraceno, Scena intervistata da Giacomo Mameli sulla Nuova Sardegna. Ain't Got Nobody. Questo è il trio di Art Atom, con Tini Grimes alla chitarra, Slam Stewart al contrabbasso e appunto Art Atom al pianoforte. Questo è il brano che ci accompagna. Vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it. Vi ricordo anche che gli sms che ci state mandando vengono pubblicati sul sito di Radio 3. Per esempio, un ascoltatore, riferendosi a quanto si diceva prima, dice: per in Italia quello che servirebbe è la banda larga, serve come il pane. Mentre un altro ascoltatore parla di Marchionne e dice: con le stock option abbia guadagnato, credo, dice questo ascoltatore, in un'ora quanto un operaio in un anno. Ma va bene, questi sono i temi che affrontava Chiara Saraceno. Diverso saranno i temi invece della Tutta la città ne parla. Abbiamo qui in studio Pietro Del Soldà, che ci anticipa gli ascolti di oggi, il tema di oggi.
Vittorio, sì, assai diverso il tema, come era prevedibile del resto. Sono arrivate tante telefonate dopo la seconda ondata di arresti.
Parlate di mucche oggi.
Parliamo di mucche, quel circolo vizioso per cui le mucche, per essere munte, devono alimentarsi, e in questo circolo vizioso ci cade mezza città di Roma e non solo. Guarda, ti cito le telefonate che sono arrivate per dare un'idea anche a chi ci ascolta della strada che proveremo a seguire. Alessandra da Udine, la prima, che ha detto: cosa deve ancora accadere perché venga sciolto e commissariato il Comune di Roma? Proveremo anche a verificare la fondatezza di questa richiesta. Ruggero da Bari, che punta l'indice sulle cooperative sociali, perché quello che fa male di questo scandalo è che si è andati a rubare proprio lì, nella spesa per gli ultimi, per chi avrebbe maggior bisogno di aiuto. Poi in ultimo è arrivata una telefonata di Tommaso da Bologna, un giovane ascoltatore, 32 anni, che dice: io praticamente da quando seguo la politica, da quando sono un essere senziente, ho visto costantemente la corruzione a fianco alla politica. È sbagliato parlare di scandalo,
sì,
addirittura.
Sì. Insomma, benissimo, un accidente, ma mafia capitale. Questo è il tema di Tutta la città ne parla, oggi alle 10 con Pietro Del Soldà, che ringraziamo.
Grazie,
mentre noi
Vittorio.
Andiamo avanti con appunto una panoramica delle pagine culturali, proprio partendo da questo tema, perché sulla questione di quello che sta succedendo a Roma, oggi sul Mattino Filippo Laporta, scrittore e critico romano, appunto cerca di dare una sua analisi, una lettura che vada oltre la cronaca, e dice: quello che stiamo vedendo a Roma è il peggio del vecchio e il peggio del nuovo. Ma molte altre cose sono da segnalare sui quotidiani. Oggi escono i settimanali, Internazionale ad esempio, in cui c'è un interessante articolo che dimostra che il brainstorming, la tecnica di mettere insieme le idee per creare, essere più creativi, per avere un sacco di idee e progetti, in realtà è una tecnica sopravvalutata, è una bufala. Su 7 c'è una notizia inquietante, il 7 è il supplemento del Corriere della Sera: i cronisti che muoiono al fronte. Nei primi 6 mesi del 2014 sono morti più giornalisti che donne in tutta la guerra del 15-18, e bisogna riflettere su questi dati. Il Venerdì, che è il supplemento invece di Repubblica, parla del mondo di Patti, ma il mondo di Patti, per fortuna, è quello di Patti Smith, a 40 anni da uno dei suoi dischi fondamentali, Horses. Su Repubblica, oltre alla notizia inquietante e abbastanza allucinante della Polonia che mette in vendita il lager di Belzec, uno dei lager dove venivano massacrati gli ebrei, abbiamo un paio di interviste interessanti, una da Merino Tombe e l'altra a Patrick Modiano. Su Libero si parla ancora di Dante, di Dante Alighieri, perché Marsilio sta pubblicando i saggi del grande poeta Ezra Pound, appunto su Dante, sempre su Dante. Vi ricordo il nostro programma Dante 750 sugli inferni, i purgatori, i paradisi, cioè queste situazioni esistenziali dantesche raccontate da chi li ha vissuti. Sarà in onda domani alle 19, vi ricordo questa trasmissione. Andiamo ancora avanti, sul Messaggero c'è una lunga intervista a Nif Kureishi, che domani sarà presente al Festival di Cagliari leggendo Metropolitano, mentre su Avvenire, nel supplemento culturale Agorà, vi segnalo un articolo su un strano libro che si chiama F come Falco, insomma questa sarebbe la traduzione in italiano, H come Hawk, il falco, perché c'è una scrittrice, Ellen MacDonald, che ha scritto un intero libro sulla sua pratica. Lei è diventata una addestratrice di falchi, ha iniziato ad addestrare un falco per però rispondere a un problema esistenziale, a un lutto personale per la morte del padre, e questa, appunto, questa pratica della falconeria le ha aperto nuovi orizzonti. Ecco, queste sono alcune delle cose che trovate sui quotidiani. Ce ne sono moltissime altre, ma insomma, ecco, una breve idea ve la siete fatta in questo modo. arte, cultura e lavoro. La festa di Radio 3 a Forlì per 3 giorni, da oggi fino al 7 giugno, appunto, una serie di iniziative e appunto di iniziative per mettere insieme arte, cultura e lavoro. Questa è la festa tutta particolare che Radio 3 sta per celebrare. Noi siamo collegati con il nostro direttore Marino Sinibaldi, che ci anticipa. Buongiorno Marino, che cosa accadrà da oggi fino a domenica? Insomma, intanto parliamo di oggi, però direi, e dell'ispirazione di questa festa.
Sì, beh, oggi dalle 14.30 inizieranno alcune delle nostre trasmissioni in forma del tutto speciale, non solo perché dal vivo, avvengono in un spazio bellissimo, tra l'altro che è lo spazio che si sta aprendo, è una nuova chiesa, una ex chiesa che si chiama San Giacomo, vicino al più celebre museo di San Domenico, dove è in corso gli ultimi giorni della grande mostra su Boldini, quindi c'è una specie di piccolo polo culturale, nemmeno tanto piccolo, che nasce dentro una città come Forlì, e questo è il primo dato. Con le nostre feste stiamo un po' inseguendo un'Italia che punta sulla cultura, città italiana.
Già, perché veniamo da Matera, appunto.
Esatto, e puntano sulla cultura per ridefinire una loro identità, e questo è il primo aspetto. E l'altro molto interessante è questo tema del lavoro, Vittorio, perché naturalmente è un tema gigantesco, in particolare, lo dico sottovoce perché non vorrei sembrasse un discorso troppo d'occasione, siamo nella regione Italia dove è nata la cooperazione, questo grande valore associativo e anche professionale che in queste ore viene messo in discussione dalle inchieste giudiziarie, quindi c'è anche questa sfumatura. Esatto. Importante di questa nostra festa sarà appunto il modo di capire come arte, cultura e lavoro si intrecciano, come cioè la cultura possa naturalmente generare lavoro, ma anche come il lavoro abbia bisogno di una cultura nuova per essere compreso, creato e anche raccontato. Ci saranno scrittori, saggisti, narratori, ci sarà il tema del cibo, tema del quale credo anche tu abbia una forse assuefazione, una saturazione, satietà, addirittura tanto se ne parla
tantissimo adesso, ecco. Però tra l'altro noto che non se ne parla soltanto nella festa di Radio 3, perché mi sembra che ci sarà anche una impastata di fettuccine live, no?
Questo sarà l'aspetto più festaiolo, perché Don Pasta, che attualizza però la lettura dell'Artusi, allora l'Artusi, certo, che è il primo codice della cucina, ma non è un codice della cucina, è un codice del comportamento, non solo alimentare, nacque qui. E questa sarà una storia interessante da raccontare, anche per aiutare e anche per contraddire certe mode legate al tema del cibo. Il cibo naturalmente ha un grande valore culturale, antropologico, etnologico, anche lavorativo. Raccontarlo qui credo che sarà il primo tema del nostro pomeriggio. E poi c'è una cosa davvero singolare che vorrei vedessi anche tu. C'è a Forlì una mostra, una galleria, un museo, un palazzo, Palazzo Romagnoli, interamente riempito di opere d'arte dedicate al tema del lavoro. Sono tutte opere d'arte commissionate tra gli anni 40 e gli anni 50 da un imprenditore locale.
Le famose opere col mattoncino dentro.
Sì, c'è un mattoncino in ogni quadro, perché era il segno dell'attività imprenditoriale, però questo ci permetterà di raccontare il lavoro anche dal punto di vista della rappresentazione artistica, culturale, anche se vedranno chi sarà qui con noi in piazza San Giacomo, davanti alla chiesa di San Domenico, ascolteranno quelli che ci seguiranno su Radio 3, si tratta non solo di raccontare i quadri, ma il lavoro che dentro quei quadri viene tramandato, perché non è semplice tramandare il lavoro da una generazione all'altra, la rappresentazione del lavoro. A volte con la scomparsa delle forme di lavoro scompare qualunque immagine, qualunque suono, qualunque storia che le racconti. Questa singolare esposizione di quadri che noi porteremo in piazza, illustreremo facendo di Elena del Drago una cantastorie che ogni ora, ogni 2 ore della nostra trasmissione mostrerà un quadro, sarà anche un modo per raccontare il lavoro che è stato, che spesso viene dimenticato, con molte conseguenze anche sul lavoro che è e sul lavoro che sarà.
E certo, questo sarà anche il modo appunto di poi di chiudere il cerchio e di mettere insieme davvero arte, cultura e lavoro. Quindi l'invito è ad ascoltare le nostre trasmissioni. Naturalmente si parte oggi anche con Fahrenheit dalle 15.10, anzi si parte prima da venerdì, con Alza il volume, da Piazza Guido da Montefeltro, ma insomma ascoltateci alla radio, ma se siete lì in zona andate a Forlì, città bellissima, regione bellissima, andate in Romagna e potete vedere Radio 3 dal vivo, insomma, effettivamente in carne ed ossa, a partire da Marino Sinibaldi, che è stato in collegamento con noi e che ringraziamo. Questo è ancora il trio di Art Atom. Io vi ricordo che il programma della festa Arte, Cultura, Lavoro della festa di Radio 3 a Forlì è anche linkato sul sito della nostra trasmissione di pagina 3, così potete controllare, diciamo, come dire, in presa diretta quello che vi aspetta. Vi abbiamo anticipato appunto la musica, Fahrenheit, la pasta fatta stesa, le tagliatelle, diciamo, fatte live, ma insomma vedrete, ci sono tantissime cose che potrete vedere, ascoltare, insomma, vediamo un po'. Mentre noi andiamo avanti, vi segnalo un articolo, una interessante intervista ad Hartmut Rosa. Hartmut Rosa è un sociologo tedesco di circa 50 anni che è noto per i suoi studi sull'accelerazione sociale, e oggi Claudio Gallo lo ha intervistato sulle pagine della Stampa con un titolo che dice così: andiamo da nessuna parte ma sempre più in fretta. Colloquialmente verrebbe da dire: non andiamo da nessuna parte ma sempre più in fretta, perché insomma l'argomento degli studi di Hartmut Rosa hanno a che fare con quella che una volta si chiamava la dromologia, cioè la scienza della velocità. E qual è l'argomento di base di Rosa? È che appunto c'è un'accelerazione sociale sempre più accentuata ma senza direzione. Questo è un modo per descrivere il presente, per descrivere il mondo in cui viviamo. L'occasione dell'intervista viene dalla pubblicazione per Einaudi di un libro di Rosa che si chiama appunto Accelerazione e alienazione per una teoria critica della tarda modernità. E fondamentalmente, senza che entriamo nei dettagli di questa intervista, di fatto l'argomento è proprio questo: una vita sociale sempre più accelerata ma sempre meno direzionata. Bisogna, è un problema, diciamo, sociologico e di lettura del presente, ma è anche naturalmente un problema storico di capire quando è successo questo scarto per cui l'accelerazione e la velocità sono diventati fenomeni decisivi per la vita sociale e produttiva. E per Rosa è difficile identificare un momento preciso, perché nel fenomeno convergono numerosi processi, ma non c'è dubbio che a questo riguardo il secolo cruciale sia stato il XVIII secolo, e quindi, come vedete, il nascere del capitalismo nella fase, diciamo, pre-industriale. Si è capito che l'innovazione, l'accelerazione tecnologica, l'innovazione culturale, lo sviluppo economico andavano tutti commisurati in termini di velocità. E questo è anche il problema in cui è chiuso, per tornare al tema dell'Europa, della povertà, del lavoro anche. Ecco, è anche il tema che incrocia quello che abbiamo detto sinora. Nel XXI secolo, dice Rose, il background culturale è cambiato radicalmente, l'accelerazione non serve più al progresso, è necessaria per non collassare. Quindi, mentre prima l'accelerazione nel modello, diciamo, industriale era un qualcosa legato alla produzione, all'aumento di produzione, adesso invece è, come dire, una specie di corsa dei criceti, appunto per non collassare. Se l'Italia, la Germania o la Grecia non accelerano, non possono mantenere la stabilità sociale. Crolla lo status quo, la gente perde il lavoro, le fabbriche chiudono, diminuisce la ricchezza, il sistema politico è delegittimato. Per la prima volta nella storia occidentale ci si affanna perché i figli non abbiano una vita peggiore dei genitori. La gente sente che anno dopo anno deve andare più in fretta soltanto per restare dov'è, come appunto un criceto sulla ruota. La vita non sarà sempre meglio, ma al contrario sempre più dura. Questa per me è la condizione postmoderna. Ecco, non è un quadro propriamente consolante, ma è quanto, diciamo, in estrema sintesi dice Hartmut Rosa in questa intervista a Claudio Gallo, che trovate a pagina 26 della Stampa. Concludiamo la puntata di oggi, come di consueto, come tutti i venerdì, con alcune anticipazioni dei supplementi culturali dei giornali, a partire dal Il Giornale, che ha un supplemento domenicale che si occuperà di una nuova voga narrativa, appunto, libri italiani. C'è una tendenza, insomma, la tendenza è stata lanciata dal Regno di Carrère, appunto da un romanzo francese, e poi molti libri italiani hanno cominciato a mettere al centro Vangelo, Santi e Miracoli, e si fanno i casi di Veronesi, Parrella, Bignardi, Perantozzi, e su questo c'è un pezzo polemico di Camillo Langone, Ora gli scrittori atei spiegano Cristo e i Santi, e uno invece più di proposta firmato da Davide Brullo, legato al quinto Evangelio e alla riscoperta di Marco Pomiglio. E poi si parlerà molto sul giornale di un grande scrittore argentino che sta conoscendo una nuova giovinezza qui in Italia, Roberto Artl, che appunto di cui sono pubblicati alcuni racconti dalle edizioni Sur, e le famose Aquafortes Porteñas, cioè le acquaforti di Buenos Aires, che pubblica Del Vecchio. Vi anticipo anche alcuni dei contenuti del domenicale del Manifesto, Alias di Domenica, che dedica un ampio articolo al libro di Serena Vitale su Majakovskij, e alla ripubblicazione, alla nuova edizione anzi, del famoso libro Scrittori e Popolo di Assor Rosa, che ha un aggiornamento al presente, che però viene declinato diversamente, diventa Scrittori e Popolo, diventa Scrittori e Massa. E vi anticipo anche Left, che sarà in edicola da oggi, con una bella intervista di Simona Maggiorelli a Hanif Kureishi. E da invece il domenicale del Sole 24 Ore vi segnalo almeno un articolo di Silvia Ronchey che si chiama L'arpa del gran maestro. Sono i dialoghi di Lessing e Herder che mettono in luce l'armonia scaturita dall'unione tra illuminismo e neoplatonismo. Questo è quanto trovate sul domenicale del Sole. E invece, senza arpi del gran maestro, ma dialogando, qua Guido Zaccagnini, i reietti di Forlì, coloro che non sono a Forlì con gli amici di Radio 3, vabbè, vi salutiamo, ma Guido ci anticipa gli ascolti di Primo Movimento.
Ciao Vittorio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, stavo sentendo prima Arteitum, se non sbaglio, no?
Sì.
Beh, un gigante della tastiera. Noi abbiamo qui un giovane, allora giovane, perché una vecchia registrazione, pianista, Andrei Gavrilov alle prese con Prokofiev, poi un po' di Bach, e infine Giovanni Battista Bassani, Armonici entusiasmi di Davide. Beh, il titolo è bello.
Benissimo, vedi che siamo tornati alle armonie. Da Vittorio Giacopini, appuntamento con Pagina 3 a lunedì alle 9. Grazie a Maria Rita Franceschini in console, a Marzia Cremonesi in Marzia Coronati in redazione, e a Gianfranco Rossi.
È sempre dura la mattina.
È durissima. E a Gianfranco Rossi, curatore del programma. Da Vittorio Giacopini a lunedì.